Benissimo.
Io ti registro.
Grazie, Roberto, allora io grazie di cuore perché sono molto felice di questo invito e anche perché l'occasione di avere un dialogo su questi temi per me è estremamente importante perché all'interno del Comitato Nazionale per la Bioetica delle volte ci si sente un po' soli su questi temi e quindi avere la possibilità di uno scambio e di un dialogo con voi è per me importantissimo e quindi Roberto ti ringrazio di cuore per avermi invitato qui con te. E, tra l'altro mi piacerebbe poi anche sapere cosa ne pensi tu solo su così, alcuni punti, quindi magari subito dopo io esorderò con una domanda nei tuoi confronti.
Io rispondo solo in presenza di fiasco di vino.
Perché... benissimo. Bene, allora partiamo, facciamo relazione molto sintetica che tocchi tutti i punti proprio per lasciare spazio anche a un dialogo tra noi andando diciamo così al nocciolo dei temi. Primo punto, partiamo dal fatto che il codice penale del 1930 ha una serie di norme le quali muovono dall'idea che la vita sia un bene indisponibile, quindi della indisponibilità del bene vita. Non perché la vita appartenga a Dio, in realtà in una visione teocratica, ma perché la vita, secondo il codice penale del 1930, nella visione del codice penale del 30, appartiene allo Stato. E quindi è un bene del tutto indisponibile. Quindi abbiamo l'articolo 579, che è l'omicidio del consenziente, e l'articolo 580, che è una norma che è presente soltanto nel nostro codice, in questa formulazione, che sanziona sia l'istigazione che anche il semplice aiuto al suicidio. Bene, detto questo, c'è una frattura, una frizione, un disallineamento rispetto alla Carta Costituzionale, naturalmente del 48, in particolare l'articolo 2, l'articolo 13, ma l'articolo 32,2 della Costituzione, il quale, come vedremo, arriverà ad affermare in maniera chiara un diritto al rifiuto delle cure anche salva vita. Vediamo allora i punti che possono essere delicati e che devono essere in realtà oggetto di un dialogo tra noi. Partirei dal primo caso, che è il più semplice, vale a dire il caso del rifiuto o di una rinuncia al proseguimento delle cure salvavita di un soggetto competente, vale a dire di un paziente in grado di intendere e di volere, maggiorenne, informato e completamente autonomo. Ecco, in questo caso direi che oggi la letteratura giuridica e quella bioetica e all'interno del Comitato Nazionale per la Bioetica, io vi sottolineo subito che il Comitato Nazionale per la Bioetica ha scritto un documento su questi temi del 2008 che è il frutto di un gruppo di lavoro che ho coordinato io all'interno del Comitato Nazionale per la Bioetica che voi trovate sul sito e anche su questo poi sarebbe interessante magari anche via mail poter dialogare tra noi. Allora, dicevo, il primo punto gradino è questo, vale a dire il soggetto in grado di intendere e di volere, competente, adeguatamente informato e autonomo. Dicevo, consenso nella letteratura giuridica e nella prevalente letteratura bioetica, nel senso che il soggetto è libero di rifiutare delle cure salvavita. I casi sono noti, vale a dire quello della donna che rifiuta l'amputazione dell'arto nonostante il rifiuto di questo intervento conduca a un esito letale. In questo caso si deve riconoscere il diritto pieno del soggetto a rifiutare le cure. Né, attenzione, è consentito una sorta di, di ragionamento che conduca a ritenere necessario comunque un accertamento psichiatrico sul soggetto che rifiuta l'intervento salva vita, questo tipo di accertamento sulla sussistenza della capacità di intendere e di volere è consentito soltanto se vi sono elementi tali da poter ritenere indipendentemente dal rifiuto del trattamento sanitario salvavita che vi siano dubbi sulla effettiva capacità di intendere e di volere del soggetto che rifiuta la cura. Attenzione, però, questo credo che il Comitato Nazionale di Bioetica abbia fatto bene a segnalarlo con forza, attenzione però alla tematica dell'abbandono terapeutico, cioè io mi auguro che di fronte a un rifiuto di una cura salvavita nell'ambito della relazione tra il medico e il paziente, il medico non sia frettoloso, non sia sbrigativo, vale a dire lei vuole l'amputazione dell'arto? No, bene, buonasera. Ecco, in questa stagione di burocratizzazione, di aziendalizzazione del servizio sanitario, naturalmente i rischi di un eventuale atteggiamento sbrigativo, freddo, da parte del medico bisogna cercare di scongiurare, nel senso che io mi auguro che il medico cerchi di convincere, non in maniera paternalistica, non in maniera ideologica, il soggetto alla cura salvavita. Per esempio, ho avuto esperienze di corsi di insegnamento anche in strutture sanitarie, sono state interessanti, master, dove avendo posto l'accento su questo tema, ad esempio il medico riconosceva che un atteggiamento di solidarietà, un atteggiamento, come dire, affettivo nei confronti del paziente poteva dare un certo esito. Vi faccio questo caso, c'era un soggetto che era stato trovato vicino a un ponte che doveva essere operato credo di trapianto di fegato, quindi una situazione anche molto critica, un soggetto che soffriva di, insomma, beveva molto alcol, no? Come colonizzato, questo soggetto viene ritrovato, il medico parla con questo soggetto e dice: guardi, lei deve essere sottoposto a trapianto di fegato, se no muore. No, io sono solo, era solo al mondo, aveva perso una sorella più giovane ed era solo, dice no, io non voglio essere sottoposto. Lui glielo chiede, questo medico che veniva, questo master, glielo chiede mentre il paziente si trova nella sua stanza insieme ad un altro paziente, questo no, è molto frettoloso. Poi dopo glielo richiede nel corridoio dell'ospedale. Questo soggetto ugualmente conferma il suo no, però è più a qualche dubbio. No, lasci perdere, la mia vita non ha molto significato, non ha molto senso. Terza volta lo convoca nel suo studio e insiste. Dice: guardi che lei ce la può fare. Questo soggetto dice di sì. Ecco, la terza volta che gli è stato chiesto, il soggetto si persuade a intervento salvavita. Io credo che sia un atteggiamento corretto del medico e del sanitario, che non si spegne immediatamente nel suo sforzo di convincere il paziente. Tuttavia, di fronte a un rifiuto, quindi che non sia un rifiuto meccanico, burocratico, aziendalista, diciamo così, credo, anzi è ovvio, che va rispettata la volontà del paziente. Così in un caso molto noto della donna che rifiuta l'amputazione dell'arto e che credo abbia avuto un esito letale. Il medico, per fare un rilievo di carattere penale, il medico che intervenga violando, quindi non in sintonia con il rifiuto, può essere rimproverabile penalmente in base ad alcune norme. Non c'è una norma ad hoc nel nostro codice penale, a differenza dello Strafgesetzbuch dell'Austria, del codice penale del Portogallo, ma può esserci una sanzione per il reato di violenza privata di stato di incapacità procurato mediante violenza di lesioni personali gravissime. Su questo primo punto, cioè il gradino del soggetto in grado di intendere di volere, che è competente e rifiuta una cura salvavita, io mi sono posto il problema se all'interno del Comitato Nazionale per la Bioetica, mentre eravamo intenti a stendere il documento di cui vi parlavo, ero in dubbio se aprire o meno il problema del rifiuto a una cura salvavita da parte del cosiddetto grande minore, cioè del soggetto minore di età che appartiene a una fascia di età, una classe di età che può essere riconducibile a 13-17 anni. Attenzione, nei paesi dell'Europa del Nord, dell'Europa settentrionale, il minore di età ha più voce in ordine al consenso nell'ambito dei trattamenti medici. Io sono favorevole a questa linea di tendenza, ma non sono favorevole. Ho delle perplessità molto forti, anzi non sono favorevole, a dare un rilievo al rifiuto rispetto a delle cure salvavita. Cioè, in questo caso io sarei più allineato rispetto a una bioetica continentale, una legislazione continentale, dell'Europa continentale, rispetto al punto di vista molto libertario, molto liberale dei paesi anglosassoni, di cultura anglosassone, e sarei per non dare rilievo. Un tema su cui mi interesserebbe sapere l'opinione vostra, e tua anche Roberto, perché a un certo punto mi era venuto il dubbio se aprire o meno questo punto. Non sarebbe stato probabilmente non sarebbe stata una scelta tattica molto azzeccata per portare a termine la stesura di questo documento. Però in realtà anche come mia convinzione personale mi sono convinto che un rifiuto a una cura salvavita da parte del minore 15 anni, 16 anni, 13 anni, 14 anni fosse pericolosa. Qui c'è questo caso di questa ragazzina inglese di 13 anni, la quale rifiuta un ennesimo intervento al cuore, salva vita, nonostante i suoi genitori siano a favore di questo intervento, e naturalmente lei, poverina, rifiuta questo intervento perché ha sofferto molto. Ecco, posto che non si trovi di fronte a un caso di accanimento terapeutico, in questo caso naturalmente il perimetro, la circonferenza delle nostre riflessioni sarebbe già, nel senso che non devono intervenire per dovere professionale i medici, ma non era un caso di accanimento terapeutico. Ecco, in questo caso credo che in Inghilterra abbia prevalso il rifiuto di questa minore di età, collocata attorno a 13-14 anni. Nella nostra legislazione ciò non sarebbe consentito. Io ritengo preferibile. Posso naturalmente parlarne, discutere, non ho approfondito questo tema, mi piacerebbe dialogarne, non ho le idee probabilmente del tutto chiare, però sarei favorevole a un punto di vista restrittivo di una bioetica continentale, di un diritto continentale che non consente al minore, al di fuori dei casi ovviamente di accanimento terapeutico, di rifiutare interventi salvavita. Perché? Probabilmente faccio riferimento, non so, le acquisizioni empiriche della psicologia dell'età evolutiva, del profondo, che dicono che è ancora un'età, insomma, in cui c'è una sedimentazione, una formazione rispetto, e c'è possibile, insomma, che ci siano delle oscillazioni rispetto a una scelta così gravida di conseguenze. Non so se questa ragazzina sia ancora viva o no. Tendenzialmente qui sarei a contrario a una legislazione di tipo liberale, libertario, anglosassone. ma questo non è stato affrontato nel Comitato Nazionale di Bioetica, è un tema che per il momento forse non è all'ordine del giorno. Mentre rispetto ai trattamenti sanitari non salva vita, secondo me è importante una cultura, ci sono delle norme ad hoc rispetto ad alcuni casi, che dia più voce al soggetto invece che appartiene a questa fascia di età definibile come grande minore. Bene, il secondo gradino è più complesso, vale a dire si tratta del caso del soggetto che rifiuta delle cure salvavita, ma è dipendente dalle macchine, dipendente dal presidio sanitario, cioè non è completamente autonomo. Il caso è quello di Welby ed è il caso che io proposi al Comitato Nazionale di Bioetica di prendere spunto da questo caso per poi stendere il documento di cui vi ho parlato. In questo caso vi dico un po' il percorso logico, argomentativo che ho fatto all'interno del Comitato Nazionale per la Bioetica e ho fatto anche convintamente da studioso di diritto penale, cioè ho ritenuto che un'ipotesi di questo tipo non dovesse muovere dall'interrogativo sulla disponibilità o meno della vita. Io dico subito che sono laico, nel senso che ho una formazione, un'educazione di tipo religioso, insomma, però sono laico, non faccio riferimento alla bioetica della Chiesa cattolica e quindi ritengo che la vita sia un bene disponibile. Però non ritengo che si debba muovere da questo interrogativo. Perché? Non perché muovendo da questo interrogativo in realtà si sarebbe spaccato Comitato Nazionale di Bioetica, naturalmente non avrebbe avuto esito questo documento, ma perché ritengo che nel caso di Welby, nel caso di tutti i soggetti dipendenti dal potere tecnocratico, non teocratico, ma tecnocratico della macchina sul proprio corpo o del presidio sanitario sul proprio corpo, non venga in considerazione un diritto a morire, ma venga in considerazione in maniera netta un diritto a rifiutare il trattamento medico-sanitario ex articolo 32,2 della Carta Costituzionale, collegato ancora prima all'articolo 2, ancora prima all'articolo 13 della Costituzione. Cioè viene in considerazione, vengono in considerazione i diritti dell'habeas corpus, cioè della intangibilità della propria sfera corporea, della intangibilità della propria dimensione corporale, intangibilità del proprio corpo. Qui naturalmente non si può muovere dall'idea che, non si può ignorare il fatto che una volta che Welby rinuncia alle cure o il soggetto che rinuncia alle cure muore, ma non si tratta, ripeto, di affermare un diritto a morire che non c'è nel nostro ordinamento giuridico, non c'è nella nostra carta costituzionale. E qui devo dire, in maniera molto laica, sarei disposto a dialogare sulla introduzione di una liceizzazione, di una liberalizzazione dell'eutanasia attiva. Io sarei contrario, lo dico subito, non perché ritenga che la vita appartenga a Dio, ma perché vedo alcuni rischi nella introduzione di una normativa che liberalizzi l'eutanasia attiva. Tuttavia, andando per ordine, cioè rischi, rischi nei confronti dei soggetti più deboli che potrebbero essere spinti, che potrebbero essere in qualche misura oggetto di pressioni sociali, economiche, familiari, morali a farsi da parte. Ma di questo eventualmente parliamo dopo. qui secondo me non viene in considerazione la disponibilità del bene vita, nel senso che non siamo di fronte al soggetto malato di cancro che va in uno studio medico e dice: dottore, io ho un tumore osseo che non riesco a curare naturalmente, soffro e vorrei una duplice puntura letale. In questo caso la cura sarebbe la somministrazione della morte, si può dialogare. Io ripeto, ritengo, non sono a favore di una norma che liceizzi questo tipo di comportamento, ma questa sarebbe un'eutanasia attiva, consensuale, che potrebbe essere oggetto. Ma qui questo non è il caso di Welby, non è il caso di Welby. Welby chiede di poter rifiutare una cura a cui è sottoposto e chiede di non rinnovare, se vogliamo, il consenso nei confronti del proseguimento di questa cura. E questo è un suo diritto costituzionale pieno, che non ha bisogno dell'introduzione di nuove norme che liceizzino il suo comportamento, e cui il diritto è protagonista. La Carta Costituzionale è protagonista, l'articolo 32,2 è protagonista. Penso che è un dilemma nuovo che probabilmente il progresso tecnologico, la meccanizzazione, la tecnologizzazione, la tecnicizzazione, non so, della sanità e della medicina ci pone dinanzi, che l'articolo 32,2 deve aiutarci a risolvere, dicendo che c'è un diritto a rifiutare le cure, che non è un diritto a morire. E qui, riconducendo all'articolo 32,2, io personalmente ritengo che si possano contrastare due fenomeni, naturalmente diversi tra loro, opposti tra loro, vale a dire il fenomeno di una, come dire, di portare la scelta del fine vita al di fuori del rapporto sanitario, del rapporto medico e paziente, direi così, tra virgolette, da sinistra. Il partito radicale o Pannella, insomma, in qualche misura, il quale infatti sostiene che, per esempio, la spina possa essere staccata dal familiare stesso. Io invece ritengo che se il familiare stacca la spina deve essere sanzionato penalmente, ex articolo 579 del codice penale, omicidio del consenziente, perché è il 32,2, il trattamento sanitario, la madre della soluzione di questi problemi. Cioè, nella relazione paziente-medico, in cui non deve mettere becco anche nella raccolta del consenso o l'erede, ma anche il giudice, il notaio, l'avvocato, è nel rapporto paziente-medico che si deve risolvere questo dilemma. E naturalmente, un punto di vista invece che fa riferimento alla bioetica della Chiesa cattolica, che vorrebbe invece un comportamento pedagogico del medico, moralizzante, secondo quel punto di vista, che dovrebbe naturalmente avere un ostacolo al riconoscimento pieno. Se voi avete l'occasione di leggere il documento del Comitato Nazionale di Bioetica, che è stato approvato a maggioranza molto ampia, ma è un documento che ha 8 postille, tra cui Francesco D'Agostino, autorevole giurista cattolico, il quale dice, in realtà non votando a favore del documento ma astenendosi, dice: io sono d'accordo su tutto ciò che il documento dice, ma non sono d'accordo su ciò che il documento non dice, che già come esordio è un po' complicato. Però lui parte dall'idea che il caso di Welby sia unico, eccezionale, cioè che quasi mai il soggetto che si trova in quello stato, in quelle condizioni, possa dare un consenso libero, un consenso informato, un consenso. E questo è un punto di vista ideologico che non ritengo giusto, nel senso che è vero, e li abbiamo sentiti anche, e sono di straordinaria importanza, le voci dei soggetti che si trovano nelle condizioni di Welby e chiedono di vivere, sono tanti e avrebbero il diritto di vivere meglio, nel senso che lo Stato dovrebbe investire meno in parabole per vedere le partite di calcio e più per riuscire a dare una mano a questi soggetti che chiedono una vita dignitosa, e sono la maggioranza. Quindi la maggioranza non vuole che si stacchi la spina, la maggioranza vuole vivere e ha diritto a vivere, ma non è vero. che queste ipotesi siano così eccezionali dei singoli e dei soggetti che in qualche misura chiedono, dopo 7 anni che fissano una striscia sul proprio soffitto, chiedono di poter rinunciare al proseguimento di una cura. Credo che sia un diritto pieno, un diritto da prendere sul serio, citando giuristi autorevoli. Saranno pochi, non so se siano così pochi, però sono diritti da prendere sul serio. Vediamo però, andiamo a fondo naturalmente di questo tema, perché qui c'è il versante del soggetto che si trova in queste condizioni e c'è il versante del medico, naturalmente, perché qui ci vuole anche l'ausilio del medico. Allora, qui nella letteratura penalistica è emersa una posizione brillante che non mi convince, però, vale a dire una posizione che dice: in realtà il medico, dal punto di vista assiologico, insomma, il medico omette di proseguire una cura, quindi non pone in essere nessuna condotta attiva. Quindi il problema non c'è, è analogo al caso del medico che non amputa la gamba alla donna, cioè in realtà il medico compie, dal punto di vista dei valori, una condotta omissiva e non una condotta attiva, non un facere. A me naturalisticamente questo punto di vista non mi persuade, mi sembra un po' scaltro, come a dire, perché un segmento, un brandello di condotta commissiva, di condotta attiva, il medico lo pone in essere, nel senso che ruota una manopola, stacca una spina, qualcosa fa. E allora, secondo me, occorre riconoscere al medico la obiezione di coscienza, che io però ho voluto che non si chiamasse tale, perché l'obiezione di coscienza in realtà è stata affermata nel nostro ordinamento in relazione all'interruzione volontaria di gravidanza, dove, secondo me, siamo di fronte a un'ottima legge che riconosce non un diritto della donna all'aborto, ma riconosce che nel bilanciamento tra il diritto alla vita del nascituro, il diritto alla salute psicofisica della donna, prevale giustamente il diritto alla salute psicofisica della donna, ma parte dall'idea che l'aborto sia illecito nell'ordinamento giuridico. Introduce l'obiezione di coscienza proprio perché c'è un vulnus, comunque, laici o cattolici che siamo, c'è un vulnus nel senso che c'è una soppressione di un essere vivente che non dà il consenso alla sua opzione. Quindi l'obiezione di coscienza mi sembrava una terminologia qui sbagliata. E allora, perché qui non c'è una soppressione di un soggetto che non dà il consenso. Qui il soggetto chiede che venga attuato un proprio diritto pieno. Nel senso che dice: io voglio rifiutare, voglio rinunciare al proseguimento di una cura. Voglio rinunciare a un presidio sanitario sul mio corpo. Allora io ho preferito, anche qui dopo una discussione piuttosto ampia e articolata, abbiamo fatto 30 stesure di questo documento, che è un po' complicato arrivare alla conclusione, un documento che naturalmente media tra posizioni diverse e le cita tutte, come era giusto che fosse, ma ho voluto che si introducesse la terminologia diritto di astensione del medico per motivazioni etiche, religiose, morali, eccetera. Io credo che vada garantito questo diritto del medico, che non vuole porre in essere una condotta attiva, ripeto, un facere, un segmento, un brandello di attività che pure c'è, ecco, esiste. Tuttavia, il diritto di Welby, tra virgolette, adesso per citare il caso, ma il diritto del soggetto va garantito comunque. Qui il Comitato Nazionale di Bioetica si è arrestato, nel senso che ribadire l'ovvietà dell'assunto che il paziente può cambiare il medico era opportuno, forse è stato fatto, qualcuno ha detto introduciamo l'idea che il Servizio Sanitario Nazionale deve fare una lista di medici che si presterebbero, di medici che non si presterebbero, era secondo me un'idea infelice, perché il giorno dopo la stampa avrebbe iniziato a definire i medici assassini, i medici eroi, i medici... Cioè, secondo me era sufficiente dire che la struttura deve garantire comunque l'attuazione di quello che, ripeto, è un diritto pieno. Qui io, per certi versi, credo che il giurista, anche il penalista, non debba, come dire, arruolarsi in una battaglia attraverso le armi del diritto, delle sanzioni penali, perché vedo che alcuni colleghi giuristi, penalisti, cattolici dicono per esempio che comunque un procedimento penale è opportuno che ci sia per vagliare. Secondo me siamo di fronte a un adempimento di un dovere sanitario del medico e d'altra parte però anche qualche giurista così, che dice che si può prospettare il reato di maltrattamenti nei confronti del medico che non esaudisce subito la richiesta di interruzione della cura, francamente mi sembra eccessivo. In questo caso, secondo me, meno interviene il diritto penale, meno interviene l'arma della sanzione, l'arma dolorosa della sanzione penale, meglio è. Quindi si tratta, secondo me, anche qui di riprendere il discorso che va scongiurato il rischio dell'abbandono terapeutico, nel senso che anche qui è giusto, secondo me, cercare di convincere e di persuadere il soggetto a continuare a vivere. È giusto garantire le condizioni di vita migliori per il soggetto stesso, però qualora ci si trovi, come nel caso, che sarà raro, ma non è un caso da non prendere sul serio, di Welby, va garantito il suo diritto, ripeto, il suo diritto, ex articolo 32,2 della Carta Costituzionale, a rifiutare i trattamenti sanitari. Il Comitato Nazionale di Bioetica finisce qui il suo documento, insomma, alcune cose. Invece il mio discorso non finisce qui, perché c'è il terzo gradino, sarò... c'ho ancora un quarto d'ora, sì, perché... Il mio discorso, scusate, sono un po' raffreddato, il mio discorso non finisce qui, perché naturalmente dobbiamo affrontare il terzo gradino, cioè il caso, vabbè, qui ci sarebbero, se vogliamo, due specifiche da fare, una interessante sul diritto, sul problema della cura della donna in gravidanza, ma questo qui sarebbe interessante in futuro esaminarlo dal punto di vista bioetico più che giuridico, e l'altro, se vogliamo, una piccola parentesi relativa, già nota peraltro, al rifiuto dell'emotrasfusione dei testimoni di Geova, posto che naturalmente vale per il soggetto maggiore di età e non per il minore, no? Anche qui forse si può collegare al discorso del minore, prima, no? Quei dubbi che avevamo su minore in fondo si possono sedimentare e cristallizzare qui, dove noi giustamente diciamo i genitori rifiutino se vogliono rifiutare loro, ma rispetto alla figlia minore, anche se la emotrasfusione non ha un effetto salvifico certo, ma è la cura che ha maggiori chance per garantire la sopravvivenza, i genitori preghino il loro Dio o comunque scelgano le loro cure alternative, ma lo Stato preleva la bimba e fa coattivamente la emotrasfusione, nel caso naturalmente sia l'intervento sanitario con maggiori chance salvifiche rispetto alla vita della bimba. Ma lasciando perdere adesso il minore, rispetto al testimone di Geova maggiorenne, qui naturalmente la cosa più interessante è quella che il soggetto maggiorenne ha diritto a rifiutare l'emotrasfusione. Il punto di vista forse critico è quello, posto che ha questo diritto, posto che non si può ricorrere all'espediente di dire ha detto di no, ha rifiutato l'emotrasfusione, però poi nel momento in cui stavamo facendo l'operazione era incapace di intendere di volere, quindi in quel momento, essendo incapace di intendere di volere, gliel'ho fatta l'emotrasfusione. Questo sarebbe un espediente naturalmente che vanifica del tutto il diritto. C'è un caso critico che è quello del soggetto, che poi ci consente di annodare il nostro filo al terzo gradino e ultimo, quindi non voglio poi annoiarvi troppo, concludo tra poco, ma l'ultimo gradino va toccato, ed è il caso del testimone di Geova, che ha un incidente stradale, via, mettiamolo in questo modo, viene ricoverato all'ospedale già in stato di incoscienza e ha la targhetta, come dire, no? Questa no sangue, o al cartellino no sangue. Qui francamente si contrappongono due punti di vista, uno che dice che anche in base alla convenzione di Oviedo, insomma, questa è già un'espressione piuttosto netta. Sentite, io francamente qui in maniera molto autentica, però visto che non c'è stata una relazione paziente-medico, non c'è stata una, come dire, un interrogativo sull'attualità di questo rifiuto delle cure, io sinceramente suggerirei al medico di fare la emotrasfusione, di salvare il paziente. Lo so, qui è un caso limite, però qui di fronte al fatto che non c'è stato, non l'ha interpellato, non so, c'è questa targhetta, è vero che la targhetta dice no sangue, però io sinceramente in questo caso farei prevalere una scelta. Poi noi pedalisti troviamo il modo per non sanzionare il medico né nell'uno né nell'altro caso, perché eventualmente c'è una causa di giustificazione putativa, un errore. Non voglio annoiarvi con la, come dire, strafresh dogmatic, che pure è affascinante, perché c'è una causa di giustificazione putativa, insomma, comunque si trova il modo. Però io tendenzialmente dal punto di vista giuridico sarei, e bioetico, sarei a favore dell'intervento del medico. Non mi basta la targhetta o il foglietto trovato nel portafoglio. Naturalmente ben diverso il caso del medico che lo interroga prima di fare l'intervento chirurgico, allora sì, che non deve ricorrere all'espediente. So che alcuni medici lo fanno, non mi sento di dire poi che di fare delle critiche sul piano morale, perché però insomma dal punto di vista giuridico gliel'hai chiesto, questo ha detto no, l'emotrasfusione no, tu gli hai detto guardi che però può darsi che ce ne sia bisogno, può darsi che lei abbia, che l'intervento abbia un esito, una conclusione infausta, un esito letale. Il testimone di Geova dice no, io non lo voglio, comunque l'emotrasfusione ha diritto a questo rifiuto. Però c'è stata una relazione medico-paziente in cui il soggetto ha raccolto il rifiuto. Bene, questo ci introduce al terzo e ultimo gradino, che è il caso del soggetto in stato di incoscienza, quindi incapace di intendere e di volere, e, diciamo la verità, in stato vegetativo persistente, quindi il caso di Eluana Englaro, che è il gradino più difficile, secondo me. Qui io dividerei ciò che intendo dire in due fasi, cioè la fase de iure condito, come si dice, quindi in base alla legislazione attualmente vigente, e la fase de iure condendo, cioè quello che dovrebbe essere una riforma legislativa. Sulla fase de iure condito io devo dire, questa fase che è durata poco di celebrità, in cui ero preside e poi anche membro, che non sono più preside, della facoltà di giurisprudenza di Bologna, membro del comitato di bioetica e ordinario di diritto penale, mi avevano chiamato a questi talk show, no? Come si chiamano questi talk show, ecco, in cui naturalmente il disagio per uno studioso, un giurista, è tale che io non ci ho neanche pensato un attimo, ho rifiutato qualsiasi invito, perché c'era questa contrapposizione anche sguaiata un po', no? Tra chi diceva assassino al povero padre della povera Eluana Englaro, chi diceva invece eroe dei nostri tempi, insomma una cosa che secondo me non valeva la pena prendere parte naturalmente. E io devo dire, se anche poi il giurista delle volte sogna di avere una visione onnipotente, se mi avessero affidato la stesura di una norma transitoria di una legge per queste situazioni io francamente non avrei saputo cosa scrivere, devo dirlo onestamente, come giurista, perché il soggetto è ancora vivo, diciamo la verità, insomma non è morto, non siamo di fronte a un cadavere. E cosa fare di queste situazioni con la legislazione attualmente esistente non lo so, so che ci sono state delle sentenze che vanno rispettate, non ho preso decisione anche sul quale non voglio adesso entrare come commentare, sta di fatto che però sono tutte mosse dall'idea giusta secondo me, che non si tratta di cure futili, mentre le corti inglesi partono dall'idea che si tratta di cure futili, qui il problema sarebbe ovviamente risolto alla base, alla radice, cioè il mondo delle cure futili non ha importanza e non è corretto continuare. Qui invece la Corte parte dall'idea che si deve risalire al consenso che il soggetto ha dato prima di trovarsi in questo stato. Adesso lasciamo perdere sulla volontà, sull'accertamento della volontà, sulla volontà presunta o meno. Sta di fatto che la strada per non trovarci nelle condizioni in cui ci siamo trovate nel caso drammatico di Eluana Englaro è quella di una normativa. E anche qui il diritto dovrebbe giocare un ruolo, mentre è difficile che il diritto, una norma transitoria sui casi vigenti, si può elaborare, si può trovare anche una convenzionalità, non so, alcuni anni, si possono ipotizzare delle regole convenzionali, ma insomma il diritto è un po' impotente. Invece per il futuro il diritto è uno strumento efficace, nel senso che abbiamo lo strumento di poter introdurre delle direttive anticipate di trattamento. Abbiamo questo strumento molto efficace, secondo me. Ecco, qui voglio dire solo due cose. Una, il disegno di legge attualmente in discussione, il disegno di legge Calabrò è un disegno di legge da contrastare in maniera netta, perché vanifica del tutto la forza di qualsiasi direttiva anticipata di trattamento, cioè parte dall'idea, intanto naturalmente afferma una indisponibilità del bene della vita, ma a parte questo, parte dall'idea che non si possa rifiutare l'alimentazione e l'idratazione artificiale, muovendo attenzione da questo punto che non deve costituire il centro del dibattito sulla natura sanitaria o meno delle datazione e alimentazione artificiale, che non è questo il punto, a parte che mi sembra difficile negare che siamo di fronte a un trattamento di tipo sanitario, ma a prescindere da questo si dovrebbe muovere da due punti di vista. Tra l'altro, adesso non ce l'ho qui, non l'ho portato, ma questo disegno di legge Calabrò metterebbe in crisi anche i diritti di Pier Giorgio Welby, interpretato alla lettera, metterebbe in crisi anche questi, perché direbbe che comunque il rifiuto di una cura salvavita non potrebbe incidere sulla, non dovrebbe condurre a un esito letale, quindi, come dire, anche qui non incentra sul diritto al rifiuto delle cure, ma incentra la normativa sull'esito letale di questo rifiuto. Stavo dicendo, ecco, partirei da due punti di vista, sui quali tra l'altro mi interessa anche il punto di vista vostro. Uno, è un argomento delicato, le direttive anticipate di trattamento. Qui partirei da un esempio che fa un grande filosofo del diritto, Working, credo, il quale dice, a un certo punto io vedo, non so se te l'ho fatto già questo, no, questo caso, vedo mio zio, io sono un grande intellettuale, uno studioso, a un certo punto vedo mio zio, come se tu vedessi dal tuo studio bellissimo che dà, ecco, un tuo, magari non sarà uno zio, un collega vecchio, anziano, e lo vedi malato di demenza senile, no? Di Alzheimer. E lo vedi che lui, insomma, esce nudo ogni tanto, e addirittura fa delle volte anche i bisogni un po' nel parco, se non è controllato, se non è seguito. Però, in qualche misura, è una demenza senile anche, per certi versi, Gaia, perché lui poi gioca, fa il raccattapalle alle partite di calcio che i nipotini fanno, e quindi gioca lì a pallone. A un certo punto lui dice, beh, io però lo vedo, vado subito dal notaio, quindi le forme vengono assolutamente rispettate, e scrivo, se io mi trovassi in quella condizione e dovessi essere oggetto di cure salvavita, non sottoponetemi a quelle cure. Io rifiuto quelle cure salvavita. Allora il caso che lui fa è che effettivamente dopo tanti anni lui si trova in quello stato, deve essere oggetto di un intervento salvavita, e lui, che ha la capacità di intendere di volere di un bimbo di 6 anni, dice di sì. Beh, curatemi in fretta perché io voglio fare, c'è la partita del nipotino, fra 4 giorni devo fare la catapalle. Il medico però si trova di fronte alla volontà di questo demente senile che ha la capacità di intendere di volere di un bimbo di 6 anni e si trova di fronte all'atto notarile scritto e deve comparare questa scelta. Work non ha nessun dubbio, cioè dice deve dare valore al testo redatto dal notaio. Ecco, io anch'io non ho nessun dubbio, ma per me dovrebbe dare valore invece alla capacità di intendere e di volere dimediata, dimezzata, amputata, monca, chiamiamola come abbiamo voglia, però del soggetto 85enne, demente, senile, che dice che vuole essere oggetto di cura. Questo da un punto, così, verso di qua. Verso di là, invece, dobbiamo prendere la peculiarità e l'eccezionalità dello stato vegetativo persistente. Qui io mi limito soltanto a fare 2 casi, e poi bisogna vedere anche in concreto le cose come sono. E con questi 2 casi chiudo. Noi abbiamo avuto a Bologna 2 casi di stato vegetativo persistente, vale a dire il caso di Andreatta, un grande studioso, uno dei fondatori della Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, il quale è stato per tanti anni in quello stato. Io ho conosciuto bene il figlio, e i figli hanno avuto un rapporto con il padre, che naturalmente era in quello stato, però andavano a parlare, aiutavano gli infermieri a metterlo a posto, insomma, avevano un dialogo, un loro dialogo, secondo il loro modo di concepire il rapporto col padre. Abbiamo avuto anche però un altro caso di un grande medico che si chiamava Migliori, non so se tu hai avuto occasione di conoscere, uno di quei medici che, sui quali noi dobbiamo poi, come studiosi, come giuristi, come esperti di bioetica, dobbiamo puntare, cioè un medico dagli occhi buoni, una persona quindi che non aveva punti di vista sadici, ideologici, ma era un medico che era sempre a disposizione, un grande clinico, un collega di Roberto e mio, un professore della facoltà medica, un studioso luminare e un medico generoso, il quale aveva un unico figlio, tanto era studioso, era un ragazzo della facoltà di giurisprudenza e nostra di Bologna. Insomma, questo ragazzo va a una festa di laurea, vado a una festa di laurea in 4, tornano presto alle 11 di sera, non hanno bevuto, passano col semaforo verde, sono in 4 ragazzi, un camion li prende sotto e uno muore, quello che ha la guida non si fa niente, uno si rompe una gamba e il quarto, il figlio unico di questo grande medico, rimane in stato vegetativo persistente. Il padre aveva sempre questi occhi generosi, molto buoni, però li vedevi naturalmente vuoti, e vedevi, secondo me, una speranza forse irrazionale, ragionevole che il figlio tornasse, insomma, ecco, passò del tempo, non so adesso quanti anni, lui si ammalò, la madre era una persona molto fragile psicologicamente, molto debole, andò in crisi, eccetera, eccetera, insomma, lui un giorno prese una siringa e ha ucciso il figlio, ha ucciso la moglie e si è tolto la vita. Io ero in Senato accademico, il magnifico rettore allora era Calzolari, mi disse: ma tu cosa dici, che sei un penalista? Io dico: guarda, io non dico niente, dico solo alziamoci in piedi ricordando un grande studioso e anche un grande uomo. Questo per dire che lo stato visativo persistente è una situazione tale che uno stato laico ci deve consentire di poter dire la nostra su questo, ci deve consentire di poter dire: io nella mia... il mio universo di valori, è vero? Il mio universo di valori è una condizione che tollererei. Io, ad esempio, devo dirlo francamente, forse magari mi pento quando stai registrando poi un domani, ma insomma io mi pento, non so, io devo dire, non vorrei che i miei figli, a cui voglio molto bene, tanto ci conosciamo con le famiglie, non vorrei che i miei figli mi venissero a parlare in quello stato per tanti anni, no, non vorrei, non rientra nella mia sfera, non rientra, credo che uno stato laico mi debba consentire di poter dire: se mi trovo in quella situazione io non voglio essere alimentato e idratato artificialmente. Se non mi consente questo una legge sulle direttive anticipate di trattamento, che cosa serve? A cosa serve? Serve a poco. Allora, naturalmente non voglio, come dire, non voglio banalizzare i problemi di una legge che è difficilissima, tra l'altro io ho qualche dubbio di farne oggetto di battaglia politica come è stata fatta, insomma ho molti dubbi, quindi è una cosa delicata. Tuttavia io vedo per esempio che in Germania hanno lavorato bene, nel senso che hanno detto che le direttive anticipate di trattamento sono vincolanti, facendo riferimento alla convenzione di Oviedo, articolo 9, hanno detto che il fiduciario e il medico possono rivederle nel caso di nuove acquisizioni della scienza medica, qualora vi sia il contrasto tra il fiduciario e il medico possono intervenire i familiari, qualora ci sia il contrasto con i familiari, in ultima istanza il giudice, insomma ne hanno fatto un oggetto di riflessione comune, non di battaglia politica, facendo di questo l'ossatura di schieramenti politici che devono trovare il caso eccezionale per trovare una loro identità e un loro scheletro di valori. E insomma, questo naturalmente è una cosa che io mi augurerei anche per il nostro paese, che su questi temi ci fosse un dialogo molto franco, molto sereno e che si sentissero le posizioni di tutti e si arrivasse a una legislazione che desse valore ai principi della nostra Carta Costituzionale. Grazie.